Bag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Bentrovati per questa puntata di Big Mag, una puntata speciale interamente dedicata al primo maggio, con i contributi, le riflessioni, le interviste che vi abbiamo proposto nella giornata di ieri, il meglio delle testimonianze integrali che trovate in podcast sul nostro sito controradio.it. La prima voce che vogliamo proporvi è quella di Emma Marrazzo, che torna a parlare della tragedia che il 3 maggio del 2021 le ha portato via sua figlia Luana Dorazio mentre lavorava al suo orditoio a Montemurlo. Una vicenda che ha scosso profondamente l'opinione pubblica e che la madre della ragazza ha deciso di trasformare in una lotta senza quartiere verso la sensibilizzazione sul tema. Sentiamola allora nell'intervista di Giorgio Bernardini.
Come mai? Cosa ti aspettavi che succedesse dopo Luana? Tu hai sempre detto che Luana sarebbe dovuta diventare un simbolo di quello che doveva cambiare nel mondo del lavoro. Secondo te perché questo non succede? Che cosa c'è che ostacola diciamo questo processo, che sembrerebbe essere una cosa così naturale per tutte le persone, insomma dover essere attenti prima di tutto al mondo del lavoro, che è una dimensione centrale nelle nostre vite? Perché secondo te non può cambiare niente, non sta cambiando niente?
Cioè, me la pongo sempre tutti i santi giorni, specialmente quando sento è morto tizio, questo ragazzo, quello, e ne parlano anche poco. Cioè, io non so cosa li trattenga a non intervenire diversamente. Cosa c'è nel mondo del lavoro che non si può toccare, nelle modifiche, le norme? Cosa c'è? Me lo domando anch'io. Cioè, perché no? Sugli altri campi si interviene, su tutto, tranne che il mondo del lavoro? Cioè, ci penso tutti i giorni. Vorrei che me la dessero questa risposta, perché non la vogliono cambiare.
Quindi è un cruccio che comunque ti perseguita, tanto più che insomma il tuo appello è stato fatto proprio anche dalle massime istituzioni di questo paese, anche dal capo dello Stato, lo ricordo. Invece, che cosa hai tentato di fare per cambiare le cose? Quali sono state le tue iniziative, le iniziative che hai cercato di portare avanti per cambiare diciamo così questa condizione nel mondo del lavoro?
Io ho portato tante iniziative, dalle prime volte proprio a raccogliere le firme per l'omicidio, dove non sono state accettate, tranne che Mariolina Castellone, le ha portate lì, non le ha tenute nel cassetto e le ha proposte. Sono andata nelle scuole a fare testimonianza, lo faccio ancora tuttora. Stiamo facendo questo progetto di L come Luana, con Ugo De Vita, per sensibilizzare, per far capire ai ragazzi cos'è il mondo del lavoro e dell'ingiustizia che ha subito mia figlia, non solo dal mondo del lavoro ma anche dal mondo della giustizia, che non è stata dalla nostra parte.
Quando tu dici che la giustizia non è stata dalla tua parte, che cosa intendi dire?
Intendo dire proprio questo, perché intanto lasciamo il patteggiamento che non stava né in cielo né in terra, con un incidente, come lo chiamano loro, del genere, che succedeva solo 60 anni fa, quando non c'era niente di protezioni, e poi con il manutentore dell'assoluzione piena, dove mi viene elencato un sacco di cose, dove c'erano le prove contro di lui che non erano schiaccianti, ma alcuni indizi c'erano. Poi me lo giudichi dall'aspetto opaco. E io ho fatto l'appello tramite i social, con voi giornalisti e dappertutto, a dire perché non ci si vede più chiaro, no? E qui voglio ringraziare il procuratore della Corte di Appello, che ha preso in mano la situazione, ha preso in mano proprio, ha impugnato questa sentenza e andrà in appello, perché io con una sentenza del genere non potevo nemmeno appellarmi.
Certo, quindi è molto chiaro, c'è un'ultima speranza anche insomma rispetto a quello che è il proseguo della giustizia di questa vicenda. Senti Emma, ti devo chiedere com'è stato un nipote che è il figlio di Luana, che era molto molto piccolo quando è avvenuta questa tragedia e che oggi invece diciamo si sta preparando a diventare un giovane adulto, un ragazzo, insomma. Quanti anni ha oggi?
Oggi ha 10 anni. Ha 10 anni, è un bambino che cresce, va a scuola, fa tutte le sue cose, però è un bambino che gli manca anche la mamma nelle cose che fa, e la mamma non c'è. Qualsiasi cosa fa, o che sia una festa o che sia che si faccia male, cioè manca la mamma, manca l'essenziale, no? anche se io gli do tutto l'amore del mondo e che non gli faccio mancare nulla, mi ha detto: nonna, ma il 3 maggio c'è la messa della mamma? Io ho detto sì, perché la facciamo di nuovo a Colle, su dove, a Colle di Quarrata, dove l'abbiamo sempre fatta.
E sa come è morta sua madre?
Sa solo che la macchina non ha funzionato, però come dici tu è un bimbo che cresce, è un bimbo che poi piano piano scoprirà l'amara verità, e credo che anche lui da grande mi dirà che ho fatto bene, perché lui non sa di quello che io faccio, e credo che sarà lui ad affiancare me a portare avanti la battaglia, perché la gente che lavora deve tornare a casa.
La sicurezza sul lavoro e la sicurezza del lavoro sono questi i nessi che qualificano questo 1 maggio, secondo Mirko Lami, 30 anni passati nelle acciaierie di Piombino. In questi anni l'attenzione verso i lavoratori è drasticamente calata, dice Lami. Sentiamolo nell'intervista di Domenico Guarino.
Come hai visto cambiare il lavoro in questi 40 anni, no? Perché poi hai avuto ruoli anche in CGIL.
È successo che il lavoro è cambiato completamente, a partire dal fatto che quando sono entrato con un contratto di formazione lavoro, mi hanno affiancato per 2 anni lavoratori più anziani che mi hanno insegnato a lavorare, cercando di mettere al primo posto la sicurezza, per cui guardavano sempre io lavorassi in sicurezza, e oggi questo non succede più, è tutto cambiato. Tant'è vero che insomma, le leggi sulla sicurezza sono cambiate sia alla 626 sia all'81, e ora cercano di far in modo che i lavoratori, anche prima di entrare, facciano la formazione. Però è una formazione che secondo me è una formazione è campata un po' in aria, è per sciacquarsi la bocca che i lavoratori hanno fatto la formazione, ma non è la formazione di una volta, e i contratti non sono più quelli di una volta, perché io sono entrato dopo a contratto di formazione, dopo 2 anni sono entrato a contratto a tempo indeterminato, e oggi contratto a tempo indeterminato è un'utopia. Prima si riusciva in qualche modo ad avere una realtà, e il figliolo dell'operaio riusciva ad andare all'università. Oggi non è semplice, perché le buste paghe sono rimaste al palo, non è semplice perché i lavoratori non riescono ad avere contratti a tempo indeterminato, per cui non si possono creare una famiglia, non possono andare all'università, a parte quelli che vivono nelle città dove c'è l'università, tipo Pisa, Firenze, Siena. Questo comporta che il mondo del lavoro è cambiato notevolmente.
Quindi il lavoro non è più la garanzia di un'ascesa sociale, da una parte. Dall'altra si sta affermando il tema sempre più drammatico del lavoro povero, che è una cosa, diciamo, che rappresenta un po' lo specchio di questa società attuale, no? Che in passato forse sentire un'espressione del genere era quasi una bestemmia.
E certo, ora siamo arrivati al punto, come dice il mio segretario generale della CGIL Landini, spesso lo dice: si lavora, ma non oltre a lavorare si rimane poveri, perché non si arriva allo stesso a fine mese, perché le buste paga sono ridicole, perché c'è uno sfruttamento nel sistema, cioè si cerca di sono settori in cui si cerca di far lavorare il più possibile a nero, senza pensare che questo è un dramma per il futuro, e noi ne subiremo, i nostri ragazzi ne subiranno le conseguenze, perché in questo momento noi dovremmo tutelare i nostri ragazzi per il futuro, invece non lo stiamo facendo.
cambiare di lavoro dove il lavoro è negato. Questo è il racconto del 1° maggio visto dal carcere fiorentino di Sollicciano, con un'intervista di Raffaele Palumbo al volontario dell'associazione Pantagruel, Stefano Cecconi.
Il lavoro in carcere è spesso rappresentato e infantilizzato, come si dice spesso, nei ruoli che servono per gestire il carcere, quindi lo spesino, ovvero sia quello che porta la spesa, il postino che ne gestisce la posta, lo scopino, quello che pulisce. Poi ci sono altri che fanno anche lavori in cucina e quant'altro. Sicuramente sono lavori sottopagati e quindi materialmente comunque il detenuto viene pagato poco e male. E per di più, da quello che sappiamo, i fondi a disposizione per i lavori interni sono stati progressivamente ridotti e quindi sempre più difficile, invece, con tanti più carcerati, perché a questo punto a Sollicciano ci sono 580 fra detenuti e detenute, siccome i fondi sono pochi bisogna fare i turni e quindi è sempre più difficile anche lavorare. Lavoro è anche un passatempo, ovviamente, diciamo, è un modo anche per passare le ore in maniera diversa.
Anche per dare un senso, diciamo così, alla propria vita. Spesso il lavoro è negato, ma perché è così difficile questa vicenda in Italia?
Diciamo perché progressivamente e sempre di più, non certo in questi ultimi 3 anni del governo di centrodestra, ma anche prima, purtroppo le strutture carcerarie sono state abbandonate. Il concetto di lavoro, che potrebbe essere il concetto che potrebbe aiutare la persona ristretta a ritrovare un percorso di riabilitazione, come l'articolo 27 della Costituzione recita, con riduzione dei fondi, difficoltà operative, difficoltà del personale, è sempre estremamente faticoso e l'è diventato sempre di più negli ultimi anni, perché sicuramente l'incremento delle persone presenti in carcere rende tutto più complicato. C'è poi il tema anche delle persone che possono godere di semilibertà o di misure agevolative e diverse di scontare la pena, in cui sicuramente è estremamente difficile trovare certe volte degli spazi esterni dove poter svolgere un'attività e quindi durante il giorno lavorare e la sera ritornare in carcere solo per dormire. È un tema politico, è un tema di sicurezza, perché ritengo che il detenuto che forse fa un percorso di riabilitazione anche attraverso il lavoro o attraverso corsi professionali all'interno delle mura carcerarie, quando esce è molto più probabile che la sua recidiva si abbassi in maniera significativa.
La strage della miniera di Ribolla è stata invece al centro della finestra speciale sulla Maremma. 43 minatori morti sottoterra il 4 maggio 1954. Un'esplosione che segnerà per sempre la provincia di Grosseto, ma la Maremma è anche terra di tradizioni popolari, canti e maggerini. Ne abbiamo parlato naturalmente con Beatrice Ramazzotti.
Siamo a Ribolla, comune di Roccastrada. Qui per un secolo c'è stata una grande miniera di lignite, quindi di carbone. Il 4 maggio del 1954, quindi fra 3 giorni, c'è cioè l'anniversario, avvenne questa strage, questa tragedia immane. Morirono 43 minatori, che erano tutte persone di Ribolla e dei paesi vicini, perché entrando nella miniera la mattina presto, il primo che accese una fiammella, una fiaccola, fece saltare tutte le gallerie, si sentì il boato in tutti i paesi dei dintorni, perché queste gallerie si erano riempite del gas grisù. Una tragedia annunciata, perché i minatori lavoravano senza protezioni, senza nessun tipo di sicurezza, tenevano dei canarini a volte nelle gabbie per vedere se restavano in vita, perché questo gas uccideva gli uccellini. Ma quel giorno avvenne questa esplosione e quindi 43 persone persero la vita, bruciate, carbonizzate, seppellite a 260 metri di profondità. Fu una tragedia incredibile, portarono gli altri minatori dalle altre miniere a recuperare i corpi, i resti di quei corpi. Ai funerali arrivarono oltre 50.000 persone da tutta Italia. Della strage di Ribolla parlarono i giornali e la TV dell'epoca. Purtroppo le famiglie che si costituirono parte civile, accettarono le offerte in denaro della Montecatini e il processo si concluse con l'assoluzione di tutti gli imputati. Il disastro venne archiviato come mera fatalità e poi la miniera venne chiusa e ovviamente i paesi qui intorno si spopolarono. Ribolla rimase un luogo di vedove e di orfani. Questo episodio viene raccontato da Luciano Bianciardi e Carlo Cassola nei Minatori della Maremma e nel romanzo di Bianciardi La vita agra, che poi divenne un film di Carlo Lizzani con protagonista Ugo Tognazzi.
Anche raccontando una Maremma che è terra di canti, di oralità, di tradizioni che si tramandano, anche di convivialità e di festa.
È la Maremma dei Maggerini. I Maggerini sono delle persone che nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio passano nei poderi, nei paesi, nei villaggi e cantano il maggio. Sono uomini e donne di ogni età, tra l'altro la tradizione si tramanda di generazione in generazione, vestiti con fiori e nastri colorati, portano degli strumenti che si possono portare dietro come la fisarmonica, la chitarra, e cantano, intonano questi canti di buon augurio per il raccolto, la primavera. C'è sempre il poeta che è la persona che canta queste ottave rime che sono la tradizione.
Collocazione, ma reintegrazione, relazione, recupero dell'autostima e di una prospettiva. Dunque il lavoro come cura e identità è anche più importante se a poterlo svolgere sono persone che vivono alcune difficoltà, limiti superabili in un ambiente di lavoro inclusivo che permetta di dare sfogo alle proprie passioni e ai propri talenti. Utente della Tinaia, il centro che fa parte della rete del servizio di salute mentale del quartiere 2 di Firenze, Piero si muove tra l'arte e il giardinaggio, dipingendo ogni giorno la vita che desidera. Sandra Salvato lo ha intervistato.
Io ho fatto un percorso sociosanitario attraverso l'ASL e mi hanno indirizzato e consigliato la Tinaia come percorso di arte e di... avevo una valutazione sia inserimento socioterapeutico nel campo del lavoro, cioè sono ripartito a lavorare e ho portato avanti la situazione dell'arte come passione e come se fosse proprio un secondo lavoro. La mia passione principale è quella di lavorare e avere un rapporto continuativo con l'arte, cioè con tutto ciò che amo fare. Infatti dedico un giorno alla settimana, oltre al lavoro, faccio un'attività di disegno, pittura. È un ambiente un po' vario, cioè sia a livello creativo si dà molte possibilità in cui poter diciamo esprimersi liberamente.
Quando hai sentito che era il momento di tornare a un posto di lavoro che non fosse, diciamo, soltanto l'arte?
Bene o male ho sempre più o meno lavorato, ho fatto un po' in tanti settori, ho fatto un po' di tutto. Adesso mi occupo di giardinaggio, lavoro nel verde tramite una cooperativa e sono assunto a tempo indeterminato. Questo per me è stato un grande passo, è stato anche un obiettivo perché un po' me lo sono sudato, non è stato così facile. Cioè nella vita devi darti da fare, cioè devi avere anche degli obiettivi e fare ciò che che ti piace, cioè nel senso, se te trovi un lavoro che ci stai bene, sia come lavoro che come persona, lavori con persone competenti, ti rispettano, lavori bene e quindi hai delle soddisfazioni sia a livello retributivo che a livello psicologico, di benessere o psicofisico, via.
Questi alcuni dei contributi che vi abbiamo proposto nell'ambito di questa puntata speciale Big Mag dedicata al 1° maggio, interviste che ritrovate integralmente anche su controradio.it. Ci risentiamo domenica prossima, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo, il meglio della settimana su Controradio.